Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak. Proposte da Rosario Tronnolone.
L'avidità ha anche una componente strutturale. Un sistema che è sostenuto dalla bramosia, come ampi settori dell'attuale sistema economico, produce ingiustizie che vanno oltre le singole persone. È decisamente difficile prendere di meno quando si può avere di più. Ed è difficile perché si contrappone alla forza trainante del di più, ancora di più e sempre di più. È un grosso errore credere che la crescita rappresenti un valore in se stesso. L'avidità genera forme di ingiustizia e sviluppa una propria dinamica che influenza profondamente l'opinione pubblica e il comportamento politico a causa della sua smodatezza. È tipico dell'avidità non andare d'accordo con la limitatezza e non riconoscere alcun limite in virtù della mancanza di ordine. L'antidoto contro l'avidità è dunque la moderazione, la forza di dire no, il saper dire basta. Anche in questo caso possiamo lavorare su noi stessi, perché è importante avere degli obiettivi e sapere a che cosa si aspira. Ma a questo punto ci dobbiamo porre due domande, domande che riguardano tutti, indistintamente. È più importante il proprio onore o il contesto più vasto in cui siamo utili? E inoltre, ci poniamo un limite nel desiderare le cose esteriori? Un limite che ci faccia dire è sufficiente? La chiave per superare l'avidità è il legame con un ordine che permetta di collocare la propria vita in un contesto più ampio e che dunque allarghi i confini dell'io. Questo legame lo possiamo descrivere attraverso il concetto di solidarietà. Allo stesso modo dell'avidità, la solidarietà si presenta per lo più in gesti e forme sommesse, che trovano la loro espressione nella quotidianità e nello stile di vita. Il superamento dell'avidità è un impegno costante, non certo qualcosa che può essere sbrigato in fretta. Il primo passo da fare è dunque il desiderio di superare l'avidità e la volontà di cercare delle alternative. L'enciclica Populorum Progressio di Paolo VI cita in questo caso il Vangelo di Luca: cercate e troverete. In definitiva, l'avidità consiste nel cercare solo se stessi, proprio con lo stesso significato che il profeta Ezechiele attribuisce ai cattivi pastori, a quei pastori che pascolano se stessi. Il cammino per uscire dall'avidità è il cammino che porta verso il prossimo, e questo cammino lo si può chiamare solidarietà. La solidarietà non è qualcosa di spontaneo. Sono necessari determinati comportamenti e determinate idee per poter vivere una cultura della solidarietà. Innanzitutto, la gratitudine. Se non so essere grato di tutto ciò per cui la mia vita vale la pena di essere vissuta, mi riuscirà difficile sviluppare uno spirito di solidarietà. La gratitudine contiene l'idea che qualcosa viene donato, che ci tocca qualcosa, in un modo tale che oltrepassa la propria forza e ciò che riusciamo a fare con essa. Se considero la mia vita come la somma delle sue prestazioni, mi sarà difficile creare la solidarietà. Sapere che nella nostra vita c'è un momento di grazia che ci dona molte cose e che ci chiede qualcosa è decisivo per uno spirito di solidarietà. L'idea della nostra vulnerabilità è anche connessa a tutto ciò. La nostra forza è limitata, il nostro mondo attaccabile, la nostra identità può essere ferita. In tempi di terrore ci viene continuamente fatta passare sotto gli occhi questa vulnerabilità della vita umana. I momenti di terrore ci veicolano anche una terza idea che è necessaria alla solidarietà, ovvero l'idea che la nostra vita si trova di fronte a un orizzonte più vasto, che dipendiamo da uomini e cose che stanno attorno a noi. Riconoscere il fatto che apparteniamo a dei contesti che vanno oltre noi stessi porta ad un'apertura nella nostra esistenza e di conseguenza ad una responsabilità. Vivere in un mondo ristretto, dove si è anche il centro, è un segno di limitatezza. In questo senso, la solidarietà ha a che fare anche con il superamento della stupidità, della ristrettezza e della limitatezza di vedute. Se consideriamo la nostra vita come una vocazione, la possiamo collocare in un piano che va oltre noi stessi. Ci dobbiamo impegnare per questa idea di mondo. La solidarietà non cade dal cielo. Si tratta piuttosto di gettare uno sguardo realistico sulle persone e sul mondo e di restarsene con i piedi ben piantati per terra. Il teologo brasiliano Clodovis Boff ha scritto un bel libro sulla teologia con i piedi per terra. La solidarietà ha a che fare con questo attaccamento e radicamento alla terra, con il riconoscimento di un suolo comune dove siamo tutti. Ma allo stesso tempo la solidarietà esprime anche un'apertura che, se così si può dire, mette in relazione il cielo con la terra. L'arcobaleno qui può sembrare solo un'immagine poetica, ma sta anche a significare un vincolo di solidarietà. E la solidarietà ha a che fare con un patto che le persone stringono fra loro. La solidarietà ci fa capire che formiamo una famiglia, che siamo tutti in una stessa barca. Mentre la solidarietà ci ricongiunge, l'avidità ci separa, spezza e frantuma le persone in singoli individui. In un sistema costruito sull'avidità, abbiamo imparato a vederci come singoli individui. Il prezzo dell'avidità è il coinvolgimento in una spirale di pressione. Questa pressione viene esercitata attraverso una malattia, la malattia del confronto. L'avidità conduce alla malattia della comparazione. È infatti una malattia che può provocare dolore. L'avidità ci porta a confrontarci continuamente con gli altri o con noi stessi, come eravamo prima o come vogliamo essere, e trovarvi perciò sempre dei motivi di insoddisfazione. A tale proposito, Gesù ci ha lasciato un messaggio chiaro. Essendo spesso gli apostoli coinvolti in discussioni su chi fosse il più grande fra loro, Gesù li rimprovera parecchie volte, facendo loro capire che non era quella la cosa più importante per seguirlo. E alla fine del Vangelo di Giovanni viene spiegato ancor meglio. Pietro viene istruito sulla sua missione e vorrebbe sapere che cosa ne sarà di Giovanni. Ma Gesù gli fa notare che non è una cosa che lo riguarda. Riusciamo a immaginarci quanto liberatorio sarebbe se non dovessimo confrontarci con gli altri. Riusciamo a immaginarci quanto liberi saremmo se rivolgessimo lo sguardo a Cristo e non guardassimo a destra e a manca pieni di invidia. Se ci liberiamo dalla costrizione di doverci confrontare, allora sarà come abbandonare un grosso peso che ci opprime al suolo. In conclusione, c'è da dire che noi stessi dobbiamo impedire nelle cose spirituali il nascere dell'avidità. Naturalmente è importante avere degli esempi nel cammino spirituale, ma non certo per entrare nella competizione di bontà con Don Bosco o Edith Stein. Naturalmente è bene aspirare anche ad una vita che sappia realizzarsi vicino a Dio, ma non con bramosia o con ambizione, per raccogliere onori davanti a Dio. È qui che si manifesta la risposta quasi misteriosa del cristianesimo nei confronti dell'avidità: abbandonare tutto quello che si può avere, o ancora passare dall'avere all'essere.
Rosario Tronnolone ha proposto Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.